con il dono dell'intelletto,
la sapienza
con il dono della
sapienza, la scienza
con il dono della
scienza, la fortezza con il dono della forza spirituale, la speranza con il dono di Dio.
Beato.
O Gesù Maestro, via verità e vita, distribuire. O Gesù Maestro, via verità e vita,
abbi pietà di noi.
Regina degli Apostoli,
prega per noi.
San Giuseppe,
prega per noi.
San Paolo Apostolo,
prega per noi.
Beati Timoteo e Giacomo,
pregate per noi.
Oggi meditiamo a pagina 37 l'incontro di Gesù con giovane ricco, con un tale, con un... Allora ci siamo, ce l'avete tutti? Ecco, proclamiamo il brano e poi lo approfondiamo. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dalla ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, come anche ognuno di noi. Ma Gesù riprese e disse: Figli, quando è difficile entrare nel regno di Dio, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Cammello, poi non è il cammello animale, ma era una corda dei pescatori un po' grossa. Essi ancora più stupiti dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case, fratelli e sorelle, madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Quanto è vero. Ecco, noi forse riusciremo a fare una lezione sulla prima parte, magari vediamo la seconda parte. E allora, prima di tutto, ecco, la lezione ci aiuta a capire che questo fatto noi lo conosciamo, non basta conoscere. La parola di Dio non è una storiella che io conosco come va a finire. Prima di tutto, meditandola, proclamandola, perché ecco, c'è un'energia che ci rinnova, come abbiamo detto, ci trasfigura, ci fa la trasfusione del sangue buono in noi. Ma per cogliere il vero messaggio bisogna studiarla, bisogna amarla, perché altrimenti ci sfugge. Vedremo dei particolari che penso che forse non avete mai considerato. Intanto sono importanti anche i brani paralleli, perché allora qui un tale, in un altro Vangelo un giovane ricco, in un altro Vangelo un funzionario, cioè tutti, riguarda tutti, riguarda tutti, e anche noi riguarda tutti questa parabola. Un tale gli corse incontro, in questo caso si mette in ginocchio, ma gli altri no. Cioè, a differenza dei malati, che invece, Signore, guariscimi, oppure ricordiamo il cieco Bartimeo, quando sente che passa Gesù, grida, Signore, Signore, fa che io veda, Signore, e lo scacciavano, disturbi, e lui più forte, Signore, Signore, ecco allora che Gesù si volta, gli dice, fatelo venire. Però i veri malati, abbiamo sottolineato anche ieri sera, ecco, si gettano in ginocchio e chiedono, noi siamo miseri in tutto, Signore salvami, Signore aiutami. Ecco, invece questo va deciso, è uno che, ecco, si tradisce sui verbi, che cosa devo fare per comperare, è uno che pensa che possa conquistare la qualità della vita comperando, oppure anche facendo. Attenti in questi giorni nel proposito, è quasi inutile che fate il proposito, pregherò con meno distrazioni. Alla vostra età le distrazioni fanno parte della vita, non è un fatto morale. È inutile anche addirittura aggiungere qualcosa, guardate che lo vedremo, è togliere, 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 togliere per noi se vogliamo ravvivare la sacra di Cristo, togliere preoccupazioni, togliere ricchezze, non quelle materiali, ma vedremo che ci sono altre ricchezze che noi abbiamo. Infatti Gesù gli dice, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio. È chiaro che intanto, ecco, Gesù lo ascolta, e l'ascolto e il dialogo è fondamentale, non solo per i preti che non sanno ascoltare, sono precipitosi, capiscono già tutto, e invece noi se non ascoltiamo non capiamo. E l'episodio dei discepoli di Emmaus, oltre che noi siamo come discepoli di Emmaus e dobbiamo vivere quella dinamica di benissimo dire le nostre cose al Signore, ma poi ascoltarlo, pregarlo, poi l'Eucaristia, ma l'episodio dei discepoli di Emmaus ci aiutano a poi noi come apostoli, come consacrati, soprattutto i preti, usare lo stile di Cristo. Lui fa lo stesso cammino, prima ascolta, fa lo stesso cammino, si immedesima, è importante immedesimarsi, quanto è importante ascoltare, quanto è importante ascoltare. Adele, che conosce Silvano Rughi, un prete esorcista di Rimini, dice come è importante l'ascolto. Io ascolto, e nell'ascolto c'è una grande liberazione. Ecco, Gesù infatti poi, perché mi chiami buono? Ecco, tu conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere, sono, diciamo così, tu vivi la realtà dell'Antico Testamento, quello che comporta essere fedele al Signore. E allora gli disse, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò. Noi, ognuno di voi, noi siamo dei consacrati, siamo degli apostoli, siamo speciali, e non basta per noi dire il Signore ci ama. Sì, lui ama tutti, ma poi, ecco, lui ha delle predilezioni. E come ama di più, potremmo dire, Giovanni, e infatti in Giovanni 21, a un certo punto, dopo che finalmente ha illuminato ulteriormente Pietro, quanti schiaffi ha preso Pietro, e anche noi quanti schiaffi dalla parola di Dio dobbiamo prendere, dallo Spirito. E non è bastato, perché poi dopo, mi ami tu, per la terza volta Pietro ha capito, dice, Signore, ma io ho capito che sei tu la mia salvezza, ho capito che io sono un poveretto, ho capito che devo affidarmi a te, Ma poi siamo tremendi, e quello, cioè Giovanni, discepolo prediletto, perché si circolava la voce che lui non sarebbe morto, Gesù cosa gli risponde? Non è esagerato, il verbo è diverso, ma a te che te ne frega, seguimi. Ognuno di noi ha avuto uno sguardo d'amore particolare, e a differenza di tutti gli altri, noi come consacrati, come apostoli, abbiamo avuto uno sguardo d'amore particolare. E questo sguardo d'amore, tenendo conto anche quello che abbiamo meditato il primo giorno, no, il brano del Cantico dei Cantici, ti bacio sulla bocca. Noi siamo stati baciati sulla bocca perché abbiamo avuto il dono di un'esperienza mistica particolare che in questi giorni io mi auguro che abbiate ravvivato, perché era il dono che il Signore voleva farvi. E questo sguardo d'amore non è trionfalistico, non è euforico, perché ecco, ci bacia nel realismo della vita anche in questi giorni, alcuni piccoli inconvenienti, alcune inquietudini, lo vedremo tra poco, fa parte della vita. Ecco, noi in questi giorni, tramite come abbiamo superato gli inconvenienti del pulmino, ecco, io mi sento veramente fissato, amato. Pensate che oggi nel pomeriggio alle 16.30 quello del carro attrezzi, che poi io gli faccio i complimenti e allora premia, alle 4.30 mi porta il pulmino, lui. Ma voi capite? Ma però ecco, non è solo questo, io ho tre notizie a Roma di problemi grossi. Ecco, sempre sentirsi baciati dal Signore, perché ecco, fidarsi sempre di Lui. Il corso di esercizi dell'anno scorso ai preti Costa Bissara, che ci ha suggerito Monica, la ringrazio perché è stato straordinario, Don Antonio Guidolin, tutto su San Paolo, tutte grazia, in prigione quando aveva la spina nella carne, tutte grazia, Signore, tutte grazia. L'abbiamo meditato anche nella seconda lettera ai Corinzi, no? Capitolo 1, sia benedetto Dio che mi consola in ogni tribolazione, tutte grazia, anche perché questi anche problemi che poi dovrò affrontare, ecco, ci vuole lotta, ci vuole fatica, ecco, ti fa umile, ti fa pregare di più, non ti fa montare la testa. Ecco, allora qui cosa gli dice Gesù? Sì, ci ama, fissa lo sguardo con amore su di noi. Una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dalle ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Quando nella Bibbia c'è una cosa sola ti manca, manca tutto. Nella Bibbia manca tutto. Ricordiamo anche la parabola delle 10 dramme, e ne ha perse una, ce ne ha 9, ecco, noi di solito, ma ne ho 9, sto abbastanza bene, ho abbastanza salute, sono abbastanza stimata, e ho una casa, che mi importa? La donna con la pila va a cercare e spazza tutta la casa. Noi con la parola di Dio negli esercizi dobbiamo noi scoprire quello che ci manca. E che cos'è questa perla che manca? Che cos'è questo tutto? È la comunione con Cristo, cioè questa comunione profonda, mistica, per cui tutto è relativo. Con Lui stiamo bene anche quando stiamo male, con Lui stiamo bene anche quando stiamo male. Con Lui noi accettiamo la duplice storia, quella di Alberione, ricordiamo l'abbondante svizia all'inizio, la storia delle grazie, quante meraviglie che abbiamo sperimentato in questi giorni, ma nella vostra vita, ma poi la storia delle precarietà, la storia delle fragilità, la storia di questi inconvenienti continui, perché siamo fragili, siamo limitati, E allora ecco che sperimentiamo questi limiti, questi, ecco cosa vuol dire. Permettete che vi proponga anche Galati 2:20, che è il versetto citato maggiormente da Alberione, che è il centro della nostra spiritualità, che poi cantiamo anche, lo cantiamo questo versetto. Sono crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Ecco la mistica. Ma in che modo? Questa vita nella carne, tribolata, dove le forze vengono meno, dove non mi capiscono, i Corinti non lo capiscono, è stato in prigione, ha preso un sacco di botte. Come la vive nella pace? Ecco, su questa realtà si apre una finestra, la fede duttile. Io la vivo nella fede che Cristo mi ama e dà la vita per me, che Lui è protagonista, artefice della mia vita. Ma con il suo stile, con lo stile delle beatitudini che ieri abbiamo di nuovo fatte nostre. E ecco allora che cos'è la vera, cosa suggerisce il Signore, ecco, a questo giovane. E riprendendo la traccia, perché è bene che approfondiamo ecco questo aspetto. Le cose sono un bene che ci serve per vivere e che si condivide. Allora le cose sono strumenti e non fini. Cioè, perché Gesù dice va vendi tutto quello che hai dalle poveri? Cioè, come facciamo noi ad amare nonostante? Come facciamo noi a essere affabili? Come facciamo noi a avere tutta quella mitezza, pazienza verso anche persone che mica sono santi, sono fragili, spesso non sanno quello che fanno, stanno peggio di noi? Se non ci distacchiamo da tutto, da tutti, se non siamo liberi, ma non che poi dobbiamo disprezzare le cose. Noi come paolini dobbiamo amare le cose. Paolo, Filippesi 4, tutto ciò che è buono, valido, tutto ciò che porta gioia, sia oggetto dei vostri pensieri, ma in una gerarchia di valori. Se noi mettiamo al primo posto Cristo, se lo mettiamo tra noi e gli altri, tra noi e i familiari, tra noi, abbiamo una grande capacità di scegliere secondo la carità, rimanendo liberi, gioiosi e anche godendo la vita. Perché è vero che abbiamo il centuplo già in questa vita, se abbiamo però questo spirito, se abbiamo già questo. Ecco allora che il primo servizio che rende a questa persona è l'ascoltarla, va bene. È davvero Dio il tuo bene? Il tuo bene sono i tuoi beni? E noi ci giochiamo la vera felicità su questo dilemma, il grave rischio dell'idolatria, che non è tanto i beni materiali, sorelle, ma è quel fatto che io sono io, il fatto che comunque io ho una posizione, il fatto che comunque io ho un piccolo servizio, ho un ruolo, ecco, ce ne possiamo impossessare, ci possiamo noi appoggiare su quello, mentre siamo poveretti, siamo fragili. Signore, sei tu il mio tesoro, sei tu. E allora ecco, umili, non impossessiamoci di quelle piccole cose. Che oltre ai beni materiali ce ne sono molti altri: il bene dell'intelligenza, il bene del cuore, il bene della saggezza, tutti i beni grandi che abbiamo, che possiamo essere investiti o in una direzione, io sono mio, o nella direzione dell'amore genuino, ed è la relazione di accoglienza gratuita di Dio. Il tale testimonia di osservare i comandamenti, ma non basta, ecco qui, forse non l'avete mai considerato, ma la sapienza biblica è una cosa che bisogna conoscerla, altrimenti ci sfugge. Lui ne osserva sei, sono proprio elencati sei, ma anche il settimo, capacità di agape e comunione. La vita è amare e lì non c'è comando che tenga. Reinvestire nell'agape tutte le nostre energie, i nostri beni, per amare Dio come Lui ama noi. È tutta una questione di amore, ma di questo amore evangelico, per cui io mi perdo per gli altri. Sottomettersi con amore gli uni gli altri, bella una coppia bellissima, che hanno sofferto molto ma che si amano, sono gioiosi. Il marito dice: io mi sottometto a mia moglie, tutto quello che lei fa a me piace. E allora la moglie dice: talmente mio marito è meraviglioso che anch'io mi sottometto a lui e tutto quello che lui fa mi piace, anche se non è vero. Ma è questo l'amore. E anche noi dobbiamo vivere questa dinamica, è meravigliosa, ma è un miracolo, è un dono. Allora prendete il canto 8, perché io penso che tramite immagini, tramite canti, possiamo impiantare meglio nel cuore il dono che il Signore vuole farci. Questo canto, la ballata dell'amore vero, di Claudio Chieffo. Claudio Chieffo ha composto tanti canti, alcuni li cantiamo anche in chiesa. Il giorno del suo matrimonio, dopo la comunione, ha preso la chitarra e ha cantato questo canto meraviglioso, straordinario, dove esprime la sua umiltà, dove capisce da dove viene l'amore e in che consiste l'amore tra coniugi, ma anche tra noi, tra tutti. Ed è stato fruttuoso, perché lui ha avuto 5 figli e adesso è in paradiso, è morto. Ma vi dico, ecco la dinamica che ha appena evidenziato con un'altra coppia. Allora lui veniva molto richiesto da CL, lui è uno di CL, e però lui aveva 5 figli e capiva che doveva stare con la moglie. Allora usavano, lui diceva di no, dice: non posso, perché io devo stare in famiglia, primo dovere la famiglia. Allora la moglie, che gli voleva bene e voleva che lui avesse anche questa soddisfazione, allora faceva ritelefonategli quando ci sono io. E allora poi lui diceva: no, la moglie: dai, che ce la facciamo, dai. E poi lei testimoniava che quando tornava era affettuoso il doppio, il triplo, perché doveva manifestare anche lui il suo amore. Ecco, l'amore è così: perdere, donarsi, e noi riceviamo il centro. Se lo sapete cantatelo, se no lo canto io, perché è bellissimo. Io vorrei volerti bene come ti ama Dio, con la stessa passione, con la stessa forza, con la stessa libertà che non ho io. Con la stessa forza, con la stessa libertà che non ho io. Mentre l'amore mio è piccolo come un bambino, solo senza la madre, sperduto in un giardino. Solo senza la madre, sperduto in un giardino. Io vorrei volerti bene come ti ama Dio, con la stessa tenerezza, con la stessa fede, con la stessa fedeltà che non ho io. Con la stessa fede, con la stessa fedeltà che non ho io. Mentre l'amore mio è fragile come un fiore, a sete della pioggia, muore se non c'è il sole. A sete della pioggia, muore se non c'è il sole. Io vi voglio bene e ne ringrazio Dio, che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza, che mi dà la libertà che non ho io. Che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza, che mi dà la libertà che non ho io. Ho detto al plurale perché è un dono di grazia. Io vi guardo con questo amore, fate tenerezza tutte, anzi le più magari fragili. Ed è un grande dono, e ognuno di noi, se vive questa mistica, guarda con amore qualunque persona, anche quella che gli crea problemi. E allora è una meraviglia, perché c'è la presenza del Signore. Vi ricordate, no, quel giornalista inglese che va da Madre Teresa? Dice: ma io questi mezzi morti sto, ma nemmeno per un miliardo io farei. Madre Teresa: io nemmeno per 3 miliardi lo faccio, per amore del Signore, perché io qui vedo il Cristo. E infatti poi questo è diventato il suo grande collaboratore. Lui ha fondato la congregazione maschile. E come? Perché lui è stato in vera ricerca. Ma io non capisco la forza che voi avete. Vieni per un mese. Lui al mattino alle 5:30 andava alla messa delle suore di Madre Teresa, e uscivano piene di sorriso, piene di forza. E ha capito, è dall'Eucaristia, è da Cristo che veniva. E lui, e poi ha fondato, è stato un grande collaboratore. Ecco, allora noi dobbiamo contemplare, accogliere questo sguardo d'amore, perché dalla profondità del tempo ci ha amati, ci ha eletti a collaborare con lui. E ci dice ancora, ricordo: ho bisogno di te, non ti appartieni, fidati di me, non cercare privilegi, ecco, lascia tutto e fidati, donati. Nel perdere c'è il ritrovare, troverai il centuplo. E se noi accogliamo questa meravigliosa realtà, ecco, siamo liberi, liberi da quello che pensano gli altri. Diciamo di sì e di no trovando la pace nel Signore, e non ci importa quello che ci dicono gli altri, però nell'umiltà, non nell'arroganza. Liberi dai sacrifici, liberi dagli inconvenienti, che ce ne sono continuamente nella vita. E con Lui tutto possiamo, con l'amore di Cristo. Io so che ho messo la mia speranza. Ecco ancora Romani 8: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, forse nulla mai. Ecco, è importante. Qualcuno di voi c'ha l'orario?
10:10
L'orario, il programma. Leggete cosa c'è all'inizio. Io mi auguro all'inizio, sopra il titolo c'è un pensiero, se qualcuno lo legge. Quello va bene, sotto.
Punti per un'esperienza di esercizi.
Sì.
Trasformante la vita.
Ma leggi.
Alla luce della parola di Dio che verrà proposta, facendo memoria dei messaggi di Don Romero, ascoltando Gesù che busserà alla porta del nostro cuore, è importante interrogarsi: Dio nella mia vita c'entra davvero? Veramente la mia vita è messa in gioco dall'amore di Cristo? Il mio amore con Lui e per Lui è solo osservanza formale, oppure esperienza profonda di una comunione mistica da sua fedele ancilla? Non basta chiedersi chi sono io, o ritenersi abbastanza a posto perché si è raggiunta una certa posizione e si svolge un ruolo importante. Ma la vera domanda, come consacrarti, è: io di chi sono? A chi appartengo? Che ne è del mistero della croce nella mia esistenza? Mi sento ambasciatore e sacramento di Cristo? Vivo, trasmetto il Vangelo o soltanto lo penso? Amo tutte le persone che mi circondano, nonostante siano difficili, fragili, ingrate, o le amo solo se sono corrette, servizievoli?
Ecco, questo è il dono che il Signore vuole riversare nel vostro cuore, che, ripeto, già lo vivete, sarà 70, 80, già lo vivete, ma il Signore vuole, siete privilegiate, e vuole che voi raggiungete il massimo, perché troverete, vivendo il massimo, troverete veramente una pace molto molto più profonda, molto più intensa. E sì, poi ci sono altre considerazioni, ma ecco, poi dopo voi, adesso poi dopo non solo questi tre minuti che facciamo qui, ma poi silenzio, silenzio, fate circolare questa parola, questi brani, non parlate, fate silenzio, state col Signore, e poi alle 11:15, alle 11:15, perché c'è bisogno proprio di tempo, ci sono le professioni, ci troviamo a lodare il Signore e a contemplare le meraviglie che Lui opera. E però prima del canto facciamo il canto finale, che è il numero 14. Vorrei portare questo piccolo esempio di questo autista del carro degli attrezzi, che non solo è stato gentile, non solo è andato a vedere il giorno dopo all'officina, mi ha informato e stanno arrivando i pezzi e poi me lo porta. Noi dobbiamo prendere esempio. Questo non è un consacrato, è noi che siamo consacrati e ci perdiamo nel sacrificio, nel fare, ma siamo proprio, ha ragione Cristo, stolti nel credere. Infatti poi dopo se me lo porto, anche se siamo in chiesa a quell'ora, io lo faccio entrare in chiesa, gli facciamo un battito di mani, perché se lo merita, perché penso che ha già detto, non ho mai trovato uno, perché giustamente non sono falso, sono grato, ma gli faccio tanti complimenti, è un investimento, no? però è così funziona. Qui il canto, la mistica che la cantiamo, la mistica che poi noi dobbiamo vivere. Non son più io che vivo, Signore, tu vivi in me, per me morire un guadagno, la mia vita sei tu. Noi ci gloriamo in Dio per mezzo di Cristo Signore, dal quale abbiamo ottenuto la riconciliazione. Non son più io che vivo, Signore, tu vivi in me, per me morire un guadagno, la mia vita sei tu. Sepolti insieme a Cristo mediante il santo battesimo, con Lui risorgiamo anche noi in novità di vita. Non son più io che vivo, Signore, tu vivi in me, per me morire un guadagno, la mia vita sei tu. Quelli che Dio conobbe, li volle conformi a suo figlio, il primo fra molti fratelli, per giungere alla gloria. Non son più io che vivo, Signore, vivi in me, per me morire un guadagno, la mia